Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti?
Più.
Probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino,
ma
tu sei
toglierei probabilmente.
Lo dice lui, probabilmente. Ma te lo sta dicendo che è un analfabeta.
La zanzara.
Tutto il re.
Gioia. Ascolta, a riguardo all'onda nera che sta trovando, ecco, no, nel senso che te sempre attenti al lupo, i fascisti attenti al lupo come se noi fossimo
manca tutto in questa frase, manca il soggetto, il verbo, manca tutto,
ecco. E poi io volevo dire una cosa su Mussolini, no? Ci sono molti mussoliniani perché la gente sogna un uomo forte.
Nazareno, lei è molto confuso.
La storia va capita.
L'analfabeta che non sa mettere due parole in croce dice la storia va capita. Pazzesco.
Vedo in Mussolini, io penso, tanta gente che guarda...
Non si capisce niente!
Che guarda Mussolini perché sogna un uomo forte, anche una donna, lo stesso.
Con calma, non mi posso neanche incazzare perché lei è un idiota. La sua frase è vedo in Mussolini tanta gente. Ma lei si rende conto? E infatti il suo livello culturale dimostra chi ascolta la zanzara, chi telefona. Lei è lo specchio perfetto. Sì, la gente vede in Mussolini tanta gente. Ma che cazzo di frase è questa? Come mai queste persone chiamano tutte qua?
Allora ragazzi, la prima cosa di oggi, devo fare un attacco, devo fare una denuncia pubblica ai signori di Trenitalia. Allora, i signori di Trenitalia stanno minacciando il regolare svolgimento di codesta disgraziata trasmissione. Per un motivo molto semplice, oggi si è messo in marcia, dunque denunziamo anche questo, trasparenza, si è messo in marcia da Roma a bordo di un treno che doveva arrivare a 10 minuti alle 6 il dottor di nome David, di cognome Parenzo, e dunque arrivare puntuale per l'inizio di codesta trasmissione radiofonica. Ebbene, sul treno diretto a Padova, treno ovviamente di lusso, è ovvio, no? Prima classe, non si dice più prima classe, insomma, executive, non so che cosa abbia preso, viaggiava appunto il dottor Parenzo insieme ad altre persone, non specifichiamo, comunque membri della famiglia, vari membri della famiglia. Ora, codesto treno è in ritardo di circa un'ora, gravissimo che i signori di Trenitalia minaccino il regolare svolgimento di questa emissione radiofonica. In più è partito da Roma codesto treno, codesto treno è partito senza l'aria condizionata all'interno, all'interno del vagone. Non so se la cosa sia stata in qualche modo aggiustata all'interno del vagone di pertinenza esclusiva del dottor Parenzo, perché come sapete, no, ma ve lo dico, quando si mette in viaggio, come fanno molte persone, acquista i biglietti di tutto il vagone per non sentire l'odore delle persone intorno a lui, l'odore delle persone. Questa è diciamo la prima notizia che voglio darvi, ma fra poco avremo tutti i dettagli dall'interessato. Andando alle cose, a qualche piccolo editoriale del sottoscritto, il primo è dedicato alla signora Ilaria di nome e Salis di cognome. Allora, la signora Salis oggi ci ha parlato di questo suo presunto debito di 90.000 euro nei confronti della società che gestisce le case popolari a Milano, cioè l'Aler. Vabbè, dice che se lo sono inventato sostanzialmente, dice che questo debito lei non ne sa nulla, sostanzialmente ha dato dei, tra virgolette, dei truffatori o delle persone che inventano dei numeri a un ente pubblico, ma al di là di questo lasciamo perdere, se la vedranno loro chi se ne fotte. Ha detto anche che rivendica con orgoglio di avere partecipato alle occupazioni di immobili. Cioè ha detto rivendico con orgoglio di aver partecipato a un movimento per la casa, eccetera. Il quale movimento per la casa è conosciuto come un movimento che occupa gli immobili anche popolari in nome dell'occupazione, le case popolari, la gente che è senza casa, eccetera, eccetera. Allora io dico una cosa, ragazzi. Che cosa dicono le famiglie che veramente cercano un affitto e che non arrivano alla fine del mese e che non pensano nemmeno lontanamente di andare a occupare un immobile? L'avete candidata voi, rivendico con orgoglio di aver partecipato al movimento per la casa che occupano gli immobili, Altra cosa, non credo che Roberto Baggio, che saluto e abbraccio, abbia consegnato nelle mani dei rapinatori che ieri hanno sequestrato la famiglia per 40 minuti rinchiudendola in uno sgabuzzino, in una stanza della casa, e dopo avere anche picchiato lo stesso Baggio, che aveva cercato di reagire, naturalmente, come giusto che sia, si cerca di reagire, uno può anche decidere di non reagire, ma ha cercato di reagire, perché sto sentendo qualcuno che dice ma non doveva reagire. Ognuno reagisce come vuole, ognuno fa quello che vuole. Non credo che Baggio abbia consegnato nelle mani dei rapinatori un volume dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Non credo che lo abbia fatto, anzi forse la botta in testa se l'è presa per quello, perché ha consegnato il volume consigliato da Parenzo nelle mani dei rapinatori. Incredibile, ragazzi, incredibile. Pensate se avesse sparato cosa avrebbero detto. Vergogna, vergogna, vergogna. Non bisogna tenere le armi in casa. Ultima cosa, un signore che si chiama David di nome e Parenzo di cognome sta rompendo i coglioni al Presidente del Consiglio da qualche giorno facendo l'elenco dei giorni in cui non risponde durante la sua trasmissione mattutina sulla 7, perché non risponde sull'inchiesta di Fanpage. Siccome vuole battere sul fascismo, vuole insistere sul fascismo, dice lei non reagisce, non ha detto ancora la sua. Ma che cazzo ve ne frega? Che ve ne frega se la Meloni risponde a quello? Ma che dovete essere voi a dire se deve rispondere e come deve rispondere? Ma che siete pazzi? C'è un'inchiesta di Fanpage, chi se ne frega? Benissimo, avete detto che qualcuno del movimento giovanile di Fratelli d'Italia ha avuto, ci ha detto delle frasi sconsiderate, amen. Perché insistete con la Meloni? Deve rispondere, sono 10 giorni che non risponde, 7 giorni. Dal treno incriminato David Parenzo, vai.
Eccoci qua. Allora, la questione è drammatica, perché intanto questa volta, non avendo trovato posto in prima classe perché era tutto pieno, ho dovuto ripiegare sulla carrozza premium.
Sulla carrozza popolare.
La premium è quella dei diversamente ricchi. Diversamente ricchi si chiama. Aria condizionata rotta.
Questo è molto molto grave. Questo è molto molto grave.
52 minuti di ritardo, io ora sto per arrivare a Padova.
Vergogna.
Voglio soltanto dire che quando c'era lui, almeno, i treni arrivavano in orario. Ma questo ci riporta all'inchiesta di Fanpage. Perché? perché se ci sono degli esponenti di Fratelli d'Italia che fanno il saluto romano, almeno facessero arrivare i treni in orario. Questo voglio dire, cioè, se abbiamo una classe dirigente che fa il saluto romano,
si adeguassero ai tempi andati,
esattamente, almeno dovremmo avere
voglio
dei vantaggi.
Segnalare, signori di Trenitalia, 53 minuti di ritardo nel treno che deve portare il dottor Parenzo a Padova per condurre regolarmente questa trasmissione. Dunque, grave danno fatto anche a Confindustria, se così vogliamo dire, anche a Confindustria, a Radio 24. Adesso,
sì, adesso questo magari no, forse per
comunque,
è un vantaggio.
Questa però è la realtà. La realtà dei fatti, ma la cosa più grave di tutti, avete fatto viaggiare il dottor Parenzo che dovrebbe arrivare sollevato.
Insieme qualche... altre migliaia di persone.
Ma intanto diciamo, l'avete fatto viaggiare senza aria condizionata. Io direi di chiedere i danni, ma non c'è altra soluzione. Chiama Cinetto, hai già chiamato Cinetto per i danni?
L'avvocato Cinetto è stato già mobilitato, sta facendo causa anche alle ferrovie francesi. Anche
alle ferrovie francesi, scusa, che c'entra?
Perché il treno poi prosegue per il nord Europa, quindi abbiamo pensato di fare un'azione collettiva anche per le ferrovie francesi.
Vabbè, comunque, partiamo con...
Sulla Salis. Rivendicato il suo atto politico.
Ma che è un atto? L'occupazione delle case. Allora stai rivendicando anche tu, è giusto occupare le case? Non ho capito. È giusto occupare le case popolari? Cioè è giusto occupare le case popolari? Siamo arrivati al fatto che Parenzo...
Lei ha rivendicato, lo vive come un atto politico, non come
ma
un crimine.
Ma un atto politico? Ma che vuol dire? Ma perché se tu dici occupo politicamente una casa popolare è un atto politico.
No, lei... Io sono contro le occupazioni, ma lei dice...
E lei dice, ma chi se ne fotte se occupi per una, come un atto politico? Io occupo una casa, però è un atto politico. Ma lo sai quanta gente ci ascolta che faticosamente riesce ad arrivare alla fine del mese affittando le case? E questi occupano in nome di chi? Di che cos'è il movimento per la casa? Ma chi? Ma dai, su, David.
Ma è importante che ci sia un movimento per la casa che almeno pone la questione.
Sentite l'indignazione finta di Parenzo. Sono passati 7 giorni e la Meloni ancora non ha risposto su fanpage. Sti grandissimi cazzi.
Ma è la leader del partito, tesoro.
Ma
è
chi
la
se ne frega? Ma chi se ne frega? Il Presidente del Consiglio non si occupa di inchieste, di fanpage su quattro coglioni che dicono viva Duce con la telecamera nascosta.
No, tesoro, no, è gravissimo quello che dici. È il suo partito, non è un altro partito.
Quando lei deciderà di cacciarli o di sospenderli, eccetera, ve lo comunicherà. Non è che siete voi a dire
è una questione politica. Io continuerò da qui ai prossimi giorni, ogni giorno, a chiedere conto di questo. Lo farò ogni giorno.
Sentite la voce che si sente bene di Parenzo oggi.
Meloni è molto abile, molto svelta anche nei comunicati, su Twitter, nonostante la sua agenda sia ricchissima di impegni, ha fatto il G7, ha rappresentato l'Italia, ora sta in Europa impegnata in queste trattative per i vertici europei. Però sono passati, guardate qui, 7 giorni, 13 ore, 37 minuti e ora siamo a 23 secondi.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Lorenzo, certo che sei un rotto in culo, Cristo santo. Ma scusami, noi dobbiamo chiedere scusa tutti a Sumaoro e tu non devi chiedere scusa a Vannacci. Sono innocenti entrambi. Io non capisco questa selezione. Vai a fare in culo, Parenzo.
Quando Parenzo arriveranno in casa tua quelli del barcone, come dici te, che dovresti fargli dirigere l'Italia. Voglio vedere se ridi. Presentali il tuo libricino. Vai Parenzo.
Ladri entrano in casa di Roberto Baggio, gli rubano tutto, lo aggrediscono. Sarà forse perché non gli ha consegnato il libro dei diritti e delle pene. Che dici, Parenzo?
Oppure gliel'ha consegnato Baggio, seguendo il consiglio di Parenzo, ha consegnato il volume e quelli per rispondere, tac, botta in testa. Ovviamente sto scherzando un po' per sdrammatizzare quello che è successo, che è gravissimo naturalmente, ma questo cosa dimostra? Dimostra che non ci può essere polizia che tenga. Quando vogliono introdursi in qualche casa,
esatto,
ci si può introdurre,
esatto,
come quando uno vuole, se uno punta bande di professionisti. Bisogna, se uno vuole, armarsi di tutto punto. Armarsi di tutto punto.
Io
questo
intanto
è il punto.
Voglio dare
armarsi,
la mia massima solidarietà.
Armarsi di tutto punto.
Solidarietà all'amico, sì, Roberto Baggio.
Perché non gli regali, perché non gli regali un volume dei delitti e delle pene?
Penso, credo che sia un trauma, come ovviamente è enorme per chi riceve una violenza di questo tipo in casa. Io ho detto che io non mi armerò mai, comunque non avrei il coraggio,
sì,
di
ma regalagli un volume, regalagli un volume, digli
lui
perché
ha detto
non gli...
che ha provato a reagire ha provato a reagire, ma distinto è il suo carattere, ha fatto benissimo per proteggere la sua famiglia. Io per proteggere la mia famiglia probabilmente avrei detto prendete tutto quello che volete e
anche,
non toccate nessuno dei miei. Questo
è anche un coso, è anche un volume. Perché non gli consigli? Dai un volume.
Beh, lì non va un volume, evidentemente questi non sapevano leggere, evidentemente.
Ma no, è perché non, non serve a un cazzo.
Armarsi, guarda, l'idea di armarsi porta semplicemente anche a scontri ancora più forti, no? Lui, da quello che ho letto, ha provato a difendersi,
sì,
e questi quindi hanno tirato in testa il calcio della pistola,
cioè
una banda di criminali veri.
Sì.
Ma magari se lui non avesse, io non so la dinamica, sto solo a quello che
posso
ho letto.
Posso dirti una cosa, che se fossero caduti sotto i colpi dei fucili di Bari di qualcuno, oggi starei sì, godendo. Se fossero caduti uno per uno,
no,
sotto,
vabbè,
i colpi, sotto i colpi,
il
colpi
tema
di,
è che sono
i colpi
dei
di, i colpi di pistole e fucili che qualcuno magari poteva usare dentro quella casa, io avrei goduto come un pazzo. Io avrei goduto, non me ne sarebbe fregato un cazzo.
No,
nulla.
Ma non
c'è da
godere. Io
godevo. Spatalino, senti spatalo.
E la voce dice grazie, ci scusiamo per il ritardo.
Ah, solo questo.
Grazie
solo
per essere stati a bordo, dice. Come grazie a bordo? Ma grazie un cazzo.
Senza,
io non ringrazio proprio nessuno.
Senza aria condizionata.
Ma dice grazie per essere stato a bordo del Trenitalia. Come grazie?
No,
ma grazie niente. Grazie,
Spatalino,
grazie,
Spatalino se la piglia già coi Roma, però non so se si riferisce a Baggio o ad altro. No, ad altro.
La supponenza, la continua violazione di legge da parte dei Rom. Attenzione, Rom! Una volta si chiamavano zingari, ma io non uso questo termine.
Spatalo si riferisce probabilmente ai borseggiatori, le borseggiatrici della metropolitana, allo spatalone. Vai, vai!
Va bene, ubbidisco, li chiamo Rom, ma perché questi Rom non rispettano le leggi? Ditemi voi perché! Non ho parole, la latitanza, anzi a volte è meglio dire l'assenza dello Stato.
Poi dice che Baggio si è scagliato contro un sacchetto a perdere. Vabbè, adesso non è sicuro che siano immigrati, caro Spatalino, eh? Lui di solito, per lui i sacchetti a perdere sono gli immigrati, vai.
Il buon Roberto Baggio ha reagito, si è scagliato contro un sacchetto a perdere, questo ha reagito e con il calcio della pistola lo ha colpito alla fronte, è ricorso alle cure ospedaliere, per fortuna gli hanno dato alcuni punti, hanno portato via di tutto e di più. Detto questo, secondo voi, se Roberto Baggio avessi avuto a portata di mano una pistola e se avesse sparato all'indirizzo di questi quattro farabutti dell'est europeo, cosa sarebbe successo? Già sento le maledette sirene della sinistra. Ah, ha esagerato! Baggio vuol fare il pistolero! Baggio vuol fare lo Charles Bronson! Vergognatevi!
Charles Bronson, Parenzo, Charles Bronson. Alberto da Venezia, sì, avanti tutta, vai. Sei pervenuto a destinazione? David,
no,
sei pervenuto?
Si è fermato a pochi metri dalla stazione.
È incredibile. Alberto da Venezia, vai, Alberto, dimmi.
Ciao, ciao Cruciani, volevo chiederti come mai le persone appartenenti alla comunità LGBTQIPK+ non chiamano nella tua trasmissione?
Sì,
anche le donne,
sì,
non le sento mai.
Chiamano,
non le
chiamano, ma che cazzo vuoi, Alberto? Dimmi. Dai.
Secondo me,
dimmi,
il problema è che il format di questa disgraziata
ma che cazzo te ne frega? Ma che te ne frega te? Ma che te ne frega te?
Non c'è
che...
una giusta rappresentanza.
Ma chi se ne frega? Nessuno deve dare una giusta rappresentanza di nulla, Alberto. Che
caro,
vuoi tu? Ma tu
stata,
che vuoi? Che vuoi?
Sull'inchiesta di Fanpage.
Giù, Alessandro da Fermo, mi hai rotto il cazzo. Alessandro da Fermo, via. Alessandro, dimmi.
Crocià, con me la storia che il fascismo tutto folklore, ma sì, ridiamo, di qua e di là. Io ho mandato un messaggio oggi pomeriggio, ho mandato su lì al telefono tuo. Io faccio parte con alcuni ragazzi di un progetto regionale.
Mario dalla provincia di Treviso. Dimmi.
Ciao Cruciani. Io sono, sei quel vecchietto che tremava le mani quando teneva la pistola e che dormiva con la pistola sotto il cuscino. Questa sera non sono carico, ma vorrei dire a quel disonesto nel senso morale di Parenzo, che è ipocrita ed è anche bugiardo e falso, cosa cazzo va a dire che è solidale con Baggio? Parenzo, ti devi vergognare, tu non sai cosa ha provato quell'uomo.
Ma no,
come
ma che c'entra questo?
Che
non,
mica,
non è mai stato. Non, scusa, ma tu hai subito una rapina, Mario? Non ho capito.
Sì, ho subito furti, ho subito un po' di tutto. Ma non ti ricordi che quella sera che quando ti ho chiamato per fare la solidarietà a quel pensionato finanziere, che Parenzo ha iniziato a fare il moralista, proprio lui, che è di una falsità unica ed è ipocrita.
Beh, ma non è mai stato, però, non è mai stato dalla parte dei rapinatori, però che c'entra?
Perché no. Però lui voleva regalare il Beccaria ai rapinatori.
Questo ce lo ricordiamo tutti. Questo
ma
ce
si dovrebbe vergognare, si dovrebbe. Io sai cosa ti dico? Io non glielo auguro. Ma è una piccola esperienza questo signore.
No, questo no, Beccaria no, ci vogliono, in qualche caso ci vogliono pallottole, non il Beccaria, pallottole, fermo là.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ci sono i fasci, sì, merda d'omo, è che non so più fascisti, voglio averli, sono morti, ora c'è fascistoidi, merda.
Fammi capire, quando a destra i fascisti del cazzo fanno riferimenti ai forni crematori, alle SS, a Hitler, a Mussolini, a tutta quella merda schifosa, per te va sempre tutto minimizzato, ma sì dai, ma sono dei coglioni, cosa urlate del fascismo, sono soltanto dei coglioni. Poi quando a sinistra, o comunque in 5 Stelle, neanche sinistra, qualcuno fa un riferimento a Piazzale Loreto, a qualcosa di simile, all'improvviso tu ti infervori, ti scagli, ti accalori, ma vai a fare in culo, testa di merda.
Allora, ripeto ragazzi, dopo un ritardo di oltre un'ora non attribuibile a sue responsabilità, il dottor David Parenzo è quasi in arrivo nella sua lussuosissima dimora padovana con alcune persone, e dunque la responsabilità di questo ritardo ricade ovviamente sui signori di Trenitalia. Mi dispiace, viaggio sempre con Trenitalia, quasi mai devo dire riscontro ritardi, almeno per quello che mi riguarda, sarà pura casualità. In questo caso c'è un danno gravissimo a codesta trasmissione, ma ribadisco ancora una volta, ha viaggiato su un vagone interamente acquistato per non sentire l'olezzo intorno delle persone, l'odore anche in alcuni casi della povertà, ripeto ancora una volta, ha viaggiato per tutto il tempo, circa 4 ore, senza l'aria condizionata. Dunque, vergogna, vergogna, vergogna. David, dove sei? Trasferimento, mi sembra, no? Trasferimento verso casa, giusto? Non c'è. Me lo chiamate, per favore, oppure no? Oppure devo aspettare mio nonno in carriola. Maurizio da Firenze, forza. Maurizio, dimmi.
Ciao Crucianino, allora dammi un minutino, calmati un attimo perché sei sfogato, rilassati un attimo.
No, ma sono tranquillissimo, amico mio, sono tranquillissimo.
Sì, sì, no, infatti, no, ti volevo dire una cosina, una proposta, cioè sostituire la Zanzara con un'altra trasmissione, me la invento, un 24 sera, cioè ti spiego, Simone Spezia si fa 24 mattino, si riposa tutto il giorno e poi prende lo spazio della
no,
Zanzara.
Ma scusami perché... Maurizio, scusami, abbi pazienza. Di che cosa vuoi parlare? Spiegami. Di cosa vuoi parlare? Spiegami. Spiegami di che cosa vuoi parlare. Vuoi parlare, vuoi fare le esegesi di questa trasmissione? Cosa vuoi fare? Spiegami.
Non
cosa vuoi fare
di tutte le cazzo di cose che dicono tutti gli altri? Ma
Livio
fare...
Ghidelli, Livio Ghidelli, anzi prima Claudio da Roma. Claudio.
Buonasera Cruciani.
Dimmi Claudio,
ho fatto un sogno, ho sognato sì. che l'editorialista di Libero, quello che c'ha la P di troppo nel cognome, invece di attaccare la Slain e qualcun altro, attaccava il ministro dell'agricoltura, il ministro degli interni, il presidente della regione Lazio, per quello che è successo a Latina. Poi mi sono svegliato e mi è apparso Marco Pannella e mi ha detto
non ho capito,
per lui
scusami,
parlano gli archivi di Radio Radicale.
Claudio non ho capito
Claudio,
bene
Claudio un cazzo
no non ho capito
sera.
Bene non so di che cosa stai parlando, l'hai presa troppo alla larga, vai al sodo.
Quando fai gli editoriali, se non c'è niente da dire, se
ma
non
chi?
È sarmatico,
ma chi?
Non è
chi?
Ma
di chi stai parlando?
Uguale,
ma
i gettoni di presenza.
Di chi stai parlando? Vai al sodo, la gente non sta capendo quello che stai dicendo.
Ma non c'è proprio la gente che ha
no,
capito.
No, la gente non ha capito. Vai al sodo, cosa vuoi dire? Contro chi o contro qualcun altro? Dimmi.
Non ci stanno solo i cretini a sentirti.
Ma mi vuoi spiegare di cosa stai parlando? Spiegami di cosa stai parlando perché non l'ho capito.
Un editorialista di Libero, invece di dire cazzate, per una volta.
Quale sarebbe l'editorialista di Libero? Spiegami.
Lo conosci tu l'editorialista di Libero?
No, ce ne sono tanti editorialisti di Libero.
Dai, quello che viene pure da te in trasmissione.
Non è un editorialista, comunque non è solo un editorialista, ma questo non ha importanza, è il direttore editoriale.
Nella vita.
Vabbè Claudio, ma cosa vuoi? Non ho capito. Ma cosa vuoi?
Niente.
Non c'è adesso,
io
dunque che cazzo vuoi?
Soltanto per dire che ho fatto un sogno, che il signor Capezzone per una volta se la prendesse con chi c'ha il potere in Italia. Tutto
vabbè.
Qui.
Vai a fare in culo. Caterina da Napoli, vai, dimmi.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Ascoltami, non c'è Parenzo, giusto?
No, Parenzo adesso si ricollegherà tra poco. Dimmi.
No, ascolta, ma cioè, tu hai ancora quella
c'hai
mentalità.
La radio, c'hai la radio dietro accesa.
Aspetta, tu ancora hai quella mentalità che quelli di sinistra non possono viaggiare comodi e tutto. Vabbè, lasciamo perdere questo. Poi non ti rendi conto che stai incitando la gente alla violenza? Pallottole, guarda è una brutta parola questa.
Ho detto semplicemente Caterina che secondo me i ladri che entrano in altre proprietà meritano ovviamente le reazioni che ciascuno vuole che ciascuno vuole offrire loro, ma a mio parere se beccano delle pallottole io sono contento. Sono contentissimo.
Scusami, sei contento? Cioè, che
sono
che
contento se un ladro che entra dentro una casa altrui si becca una pallottola. Non
però,
verserò
scusami.
Mai una lacrima per qualcuno che va a rompere i coglioni in una proprietà altrui, che va a rompere il cazzo a gente pacifica, a gente che si è guadagnata quello che si è guadagnato nel corso degli anni con fatica eccetera eccetera, minacciandoti in alcuni casi, picchiandoti eccetera eccetera, e se queste persone che provocano terrore all'interno delle famiglie si beccano una pallottola in fronte non verserò mai una lacrima, perché non sono persone che lo fanno per necessità, sono dei criminali che si vogliono arricchire facendo danni agli altri. Dunque la mia invocazione, pallottole, ci vogliono pallottole, è perché non è che dico che bisogna sparare per forza, ognuno reagisce come reagisce, ma quando si colpisce un ladro che si introduce all'interno di un'abitazione, ripeto, per provocare terrore nei confronti di persone per bene, io godo, non godo del fatto che si introducono.
Ma la persona per bene le prende e poi
può
dopo
darsi,
vedi che i ragazzini
può darsi, può darsi,
normale, quindi ragazzi
può darsi, ma io non dico
portello.
A nessuno come si deve comportare, non dico a nessuno come bisogna comportarsi. Se uno spara e ammazza un ladro dentro la propria abitazione, questa persona qui ha tutta il mio sostegno,
ha tutto il mio sostegno e soprattutto non verso una lacrima per il ladro che va, che rimane steso. Non verso una lacrima, anzi, posso dirti la verità, sono contento.
Attenzione, che qua succederà.
Vabbè, Caterina, cosa vuoi? Capisci? Non succede nulla,
no,
non succede.
Questo, voglio dire,
ciao,
che tu in
ciao,
questo...
ciao. Luca dalla provincia di Bologna, vai.
Ciao, ciao Giuseppe, senti, allora io volevo un po' commentare quello che sta succedendo nella Chiesa e il Papa con questa frociaggine così, ma io penso che prima della frociaggine ci sono altri problemi nella Chiesa, tipo la pedofilia. Poi vorrei dire una cosa, ma metti caso, se il Don Vincenzo, Don Matteo dell'associazione, fa la messa, è un bravo prete, fa le comunioni, le cresime, e dopo che si è tolto gli abiti da prete va a puttane o va a figa o gli piace il culo, ma a noi che cazzo ce ne frega? L'importante è che sia una brava persona, faccia il suo mestiere, faccia il suo dovere, a me che cazzo me ne frega. Cioè i protestanti, gli anglicani che sono più stronzi, che possono farsi una famiglia, la Chiesa e la cultura, questa cultura cattolica che ci sta prendendo per il culo, deve smetterla.
Vabbè, non ho capito, da dove viene fuori questa cosa, Luca? Da quale notizia? Da che cosa viene fuori questa tua riflessione sul fatto che i preti, io sono perfettamente d'accordo, se scoprono o non scoprono a me non me ne frega nulla. Però evidentemente la Chiesa ha i suoi precetti in questo momento.
No,
dovrebbe...
per quello che ha detto il Papa sul fatto della frociaggine nei seminari.
Però la Chiesa regola anche, cioè, la Chiesa regola anche le sue, chi entra in seminario, come può entrare e chi ammettere all'interno dei seminari. Se quello non vuole
certo,
i froci,
certo.
Non vuole i froci, punto e basta.
No,
come... E allora che vuoi? Non ho capito.
No, è un mio pensiero che secondo me la Chiesa dovrebbe regolamentare questa cosa qua, anche nei seminari è stato sempre così, c'è sempre ascolto.
Ciao Luca, ciao.
E come parla?
Ghidelli, dimmi.
Pronto, ciao Cruciani, ascolta, volevo dire due cose su questi qua, quello che hai detto prima lo sposo in pieno, quello che se uno entra nella proprietà e viene stincato è la cosa più bella che uno
certo,
può fare
certo caro
me.
Ghidelli, assolutamente
e ai tempi,
cioè io
ai
godo
tempi,
se un ladro crepa se un
ha fatto una legge che era la legittima difesa, era sempre legittima.
Vabbè.
Quando uno entra in casa tua tu sei legittimato a difenderti in qualsiasi modo e in
ecco
qualsiasi...
Ma se un ladro, quando tu senti caro Ghidelli, che è il storico militante leghista che ogni tanto viene o viene chiamato in questa trasmissione, caro Ghidelli, quando tu senti la notizia di un ladro che crepa colpito da una fucilata, da una pistola, da una reazione, il tuo primo istinto qual è, Ghidelli?
È una goduria assoluta, vorrei essere in quella persona che ha sparato. In quel
addirittura,
momento.
Addirittura.
Sì,
addirittura.
Sì, sì, veramente. Io li ammazzerei proprio veramente senza pietà, perché non è tanto quanto rubano la ricchezza che uno non riesce a capire, quei comunisti di merda, perché sono sempre i comunisti.
Vabbè, che
di
i comunisti,
merda,
però,
che non capiscono. No, sono sempre loro che fanno le leggi a difesa di questa merda qua che abbiamo.
Ma adesso che c'è tra i comunisti?
Il problema
dici...
grosso non è quanto rubano, è la paura che incutono alle persone, a dei bambini che gli resterà per tutta la vita, e i comunisti questo non lo capiscono. Dunque bisogna essere sì violenti, perché comunque questa gente si può fermare solo con la violenza, non con i processi di merda che fanno.
I processi, però, apparenza, hai sentito il signor Ghidelli, leghista?
Ho sentito tutto e questo è il solito povero stronzo razzista,
no. Meno stronzo di te sicuramente,
sì.
E
no,
magari un pelino
sei
più
di una violenza, sei di una violenza inaudita. Sei di una violenza inaudita, perché dire
ma ha detto una cosa corretta, Davide, ha detto una cosa normale, cioè ha detto una cosa normale nei confronti dei ladri, bisogna usare violenza se uno vuole usarla, mica obbligatorio.
C'è la difesa, non la, che vuol dire la violenza, c'è la difesa, c'è la legittima difesa, che si chiama legittima difesa. Questo Ghidelli del cazzo è semplicemente una persona violenta che non vede l'ora di sparare. Questo sarebbe in grado di sparare
a certa gente, sarei contentissimo. Se fosse per me, anche la pena di morte va inserita immediatamente.
Dunque tu Ghidelli, aspetta, fermo. Tu Ghidelli, militante della Lega, vorresti per alcuni reati la pena di morte?
Ma sicuramente sì, ma allora abbiamo i carceri che sono sovraffollate ed è un problema. Ma cosa c'è di più bello di sfollarli facendo la pena di morte per tutta quella gente che
adesso,
non merita? Ma
adesso,
non con processi lunghi 30 anni.
Adesso,
processi che
durano... Addirittura per combattere il sovraffollamento delle carceri bisogna...
Perché non è un sistema che funziona? Perché dobbiamo mantenere la gente 30-40 anni che hanno stuprato, ammazzato...
Uccidere le persone per
questa è una tesi alquanto bizzarra, nuova di Ghidelli, cioè si supera il sovraffollamento carcerario facendo fuori un po' di persone, questo dici tu, no?
Certo, quelli che non meritano di vivere, quelli che hanno già tolto la vita ad altre persone, quelli che hanno stuprato i bambini, quelli, anche questi che entrano, io ripeto, non me ne frega dei soldi, perché i soldi vanno e vengono, ma il terrore che incuoti in un bambino che è piccolino, questo qua se lo porta tutta la vita, il terrore ce l'avrà sempre.
Allora Ghidelli sostiene questa cosa. Ghidelli sostiene questa cosa: i ladri che entrano in casa vanno uccisi anche dopo, naturalmente, quando si scoprono. Tu, a uno che si introduce dentro casa, che magari picchia un bambino o picchia una famiglia, che faresti tu?
Io veramente non, neanche il processo, non ci vuole neanche il processo. Non
passati per le armi, oppure passati per le armi, oppure semplicemente la condanna, se non ammazzi non credo.
No,
la
c'è gente che fa così. Io, se sono in casa mia, sono legittimato ad ammazzare.
Fermi tutti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
La Zanzara.
E Cruciani, smettila di rompere i coglioni con questa storia che chi va con i trans non è omosessuale. Per carità, niente di male, eh. Però una donna con la cintura fallica non è un uomo. Quindi un uomo con le tette finte, i zigomi rifatti, le labbra rifatte e la parrucca non è una donna. E se lo prendi in quel posto, sei omosessuale o bisex.
Io sono stato a tutti i gay pride qua a Bologna, poi non so se a Roma sono diversi, non credo, ma gli unici che salgono sul bidone del Rusco a ballare la musica dei servizi della Regoli sono quelli con le braghe calate, chiappe di fuori e uccello al vento. Quindi se Parenzo non li ha visti, io non so, che o l'altro che ha portato il figlio non li ha visti, non so dove guardava in quella. Io so che ne ho viste tette di plastica e uccelli al vento. To hang on every word, each lie was more absurd. Kept me so
insecure, but now that's over. She taught me how to trust. Molto bene, ancora incerto il collegamento parenziano, ma miglioreremo nel corso della serata, non vi preoccupate, è importante che sia arrivato a destinazione dopo un viaggio incredibile con Trenitalia. Allora, sull'intervento di Ghidelli c'è Vittorio da Roma. Vittorio, dimmi, che c'è?
Senti Cruciani, io ho sentito sto emerito troglodita.
Vabbè, perché devi dire troglodita? Ghidelli è un militante leghista di vecchia data.
Ma tu, allora, io mi sono visto la foto di questo tizio, io non so per quale ragione ogni persona che dice cazzate del genere sulla legittima difesa e sui ladri, sicuramente se gli metti una pistola in mano si spara sui piedi. Ho visto certi soggetti come questo, che è un barattolo, è un troglodita, che se gli metti una
come
pistola
fai
in mano
a dire?
Sicuramente si... Ma mettilo, io spero che gli entra un ladro in casa e voglio vedere cazzo fa quello con la pistola in mano, sono sicuro.
Ghidelli, no, rispondi a questo cretino. Ghidelli, rispondi,
no,
a questo.
Ma non li ascolto neanche questi cretini, perché tutti i giorni si sentono questi cretini. Questi cretini sono quelli che si cagano addosso, ci mettono le sbarre alle finestre perché si cagano addosso, vanno in galera loro anziché il delinquente, si mettono le sbarre alle finestre perché si cagano addosso, sti stronzi, e non hanno neanche il coraggio.
Vittorio, rispondi,
parole.
Aspetta, Vittorio.
Politico. Ma uno che dice queste cazzate è un politico, ma questo è un politico veramente?
No,
ma guarda che le mandi le armi a sta gente del genere, è soltanto un favore che gli facciamo, perché tu sei un soggetto che ti fa del male da solo, sei un coglione! Coglione, non puoi avere una pistola in mano, capito? Ma tu che cazzo di rispetto c'hai verso la vita umana? Ma se noi non ti diamo una pistola è perché noi ti vogliamo bene la vita umana, perché
Ghidelli,
tu non
rispondi.
Ma la vita umana non vale per tutti uguale, e questa è la differenza. Quello che non capisce, la vita umana vale tanto anche i bambini che devono nascere, l'aborto, quelle cose lì sono importanti, non i delinquenti, quelli che comunque oramai si sono dimostrati che sono delle persone che sono guaste, dunque
secondo te sono inutili, secondo te i ladri sono inutili alla società, questo vuol dire Ghidelli?
No, voglio dire che la gente che oramai è come, hanno come un tumore e non sono
purtroppo su quei tumori che non riesce a guarire. È gente malata che nella società non si ravvederà mai, non si ravvederà mai, perché Ghidelli, non si ravvederà mai, Ghidelli, continuerà
aspetta,
a delinquere per tutta la vita.
Parenzo, che devi dire a Ghidelli? Che
No, Ghidelli uno è un signore che non ha mai preso un voto in vita sua, non è un politico, è semplicemente un coglione, è uno che non ha preso un voto e non ha mai fatto, è un militante di base, un povero imbecille, uno qualunque, adesso non è la Lega, non è l'autonomista.
Ho capito, però rappresenta la base della Lega, come no?
Rappresenta lo scroto del paese, non rappresenta la Lega per niente, è lo scroto.
Vittorio, che dici tu? Vittorio.
Aggiungo anche che rappresenta anche il buco del culo della Lega, anche quello lì vuol rappresentare. Ma questo qui ha mai tenuto una pistola in mano? Coglione, tu hai mai tenuto una pistola in mano?
Ho provato
anche a tenere una pistola in mano, non preoccuparti, che ho provato.
Tu
hai fatto anche il militare. Io ho avuto la fortuna di fare anche il militare, ho avuto anche quella fortuna lì.
Vittorio, capito?
Tu mi stai facendo cascare ancora di più i coglioni verso l'arma italiana, questo qui il fatto. Posso anche indovinare che tipo di corpo stai, meglio se non lo dico perché sennò Cruciani mi butta giù, ma io posso immaginare in quale corpo hai provato e in quale sarei stato pure soggettato per essere così un disturbato. Sicuramente qualcosa gli hanno fatto dentro quella caserma.
Non mi hanno fatto niente.
Ciao Vittorio, ciao. Allora, Peter da Genova, incredibile.
No,
incredibile.
Cruciani,
dimmi.
Senti, ma volevo soltanto dire, ma quelli che minimizzano i marmocchi fasci tra il partito di governo e l'aggressione avvenuta in Parlamento sono anche quelli che piangevano perché un ragazzino ha fatto il gesto della P38 alla Camera dei Deputati? Ho paura, le Brigate Rosse, che paura, gesto estremo.
Ma di chi parli? Non mi ricordo di chi parli.
Mi unisco al coro di Vittorio da Roma.
Non ho capito, scusa Peter, però andiamo con ordine. Non ho capito qual è il problema.
Io ho capito il tema. Lui dice: ci fu mesi fa una scolaresca che andò in visita al Senato e ci fu un ragazzo che a un certo punto fece l'infelice
gesto. Un cretino.
E giustamente Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, quello con il busto di Mussolini a casa, fece una nota di indignazione. Questo acuto ascoltatore dice: ma questi sono i testi che... No, acuto, poi dopo io non condivido la seconda parte del ragionamento, perché fare il gesto della P38, peraltro dentro le istituzioni, è una cosa inaudita.
Possiamo dire che è un cretino quello, come sono cretini quelli della gioventù di Fratelli d'Italia. È uguale, no. Quelle partite di Governo.
Esattamente.
Raffaele da Siena, dimmi.
Sì, ma questo amico, questi leghisti che ce l'hanno con i ladri, con i delinquenti, ma se a loro non si guardano mai? Con la Montarulli che è stata condannata 3 volte.
Un ladro che va nelle case non lo puoi paragonare a una condannata per delle spese nella regione del Piemonte. Scusami, abbi pazienza, Raffaele. Adesso che cazzo vuol dire?
70 anni, loro queste cose non le guardano solo gli altri.
Su questo l'ascoltatore ha torto. Perché i due fatti non possono essere paragonati, uno è una rapina a mano armata, l'altro è un rubare senza con destrezza, diciamo, è un furto con destrezza. Sono due forme, dal punto di vista della legge sono punite diversamente, perché una è una rapina violenta con l'aggravante dell'utilizzo
che c'entra col coso?
L'altro è stato un modo per fare dei rimborsi.
Perché devi paragonarti a questi imbecilli?
Ho detto che non sono paragonabili. Una cosa è sto rumore.
Ero io che si è acceso all'improvviso una cosa.
Una è una rapina, l'altra è semplicemente una condanna perché hai preso dei soldi.
Salvatore, provincia di Caserta, ho capito benissimo. Salvatore, provincia di Caserta, dimmi.
Ciao Giuseppe. Io voglio sapere una cosa, ma perché la Lega non è coerente nel conflitto russo-ucraino?
Scusa, che c'entra?
No, c'entra che nel conflitto russo-ucraina la legittima difesa ucraina non vale, ma nei fatti nazionali sì. Cioè, vorrei sapere la posizione dell'esponente della Lega su come si...
Ma che c'entra? Scusa, cosa c'entra?
Qual è l'esponente della Lega? L'Ucraina è stata aggredita
sul
territorio nazionale.
Mi sembra che abbiano votato sempre tutti i provvedimenti a favore delle armi all'Ucraina fino adesso, eh. Poi magari con un po' di ambiguità. Feltri, un gigante oggi all'aria che tira sul fascismo. Vai regia, vai.
Mi spiace.
A me sembra tutta roba un po' folcloristica, anche certe manifestazioni dove si fa il cosiddetto saluto fascista, che non è saluto fascista, è un saluto romano, e quindi non c'è niente di male. Criminalizzare un saluto veramente mi sembra ridicolo. La cosa strana è che se non ci fosse questa questione del fascismo, la sinistra non avrebbe nulla da dire, parla solo di lo fa da mesi, da anni, il fascismo di qua, il fascismo di là, ma dov'è sto fascismo? Il fascismo non esiste più.
Poi con la di Cesare, senti.
Che la battuta feroce sui forni crematori, siccome in quel luogo faceva caldo, uno gli è venuta la battuta, è una battuta anche divertente. Mamma mia,
quindi lei
una tragedia.
Perché... quindi lei giustifica una battuta del genere, ma è gravissimo.
Io dico quello che voglio e non desidero essere interrotto da lei. Se lei non la pensa come me, io me ne strafrego, giusto? Però vorrei finire il mio discorso e basta, senza rotture di scatole. Lei la pensi come vuole, va con i mitra per abbattere i fascisti. Io i fascisti non li conosco, non li abbatto. Ma colpisce voi quattro addetti all'informazione, ma la gente se ne strafrega di queste puttanate. Andiamo, come fate a non capire?
Però Vittorio,
sono sciocchezze.
Ma tu parli della
giovane.
La classe dirigente del partito, Vittorio, capito? Sono i futuri leader. Alcuni di loro hanno già un ruolo nel partito, Vittorio. Questo ti sto dicendo.
Vabbè, pazienza. Sì, questo l'ho capito, l'hai detto fin dall'inizio. Io non li conosco, non so chi siano, saranno quattro cretini che fanno del folklore, ma io assolutamente non sono d'accordo con queste cose. Ma fare diventare una tragedia nazionale ogni volta che uno alza un braccio per salutare, per fare il saluto fascista, mi sembra ridicolo, paradossale. Sì. E poi nessuno dice niente di tutte le manifestazioni che fa la sinistra, con le falci e martello che piovono da tutte le parti. Quelle vanno bene.
Un gigante, poi combatte anche con Barenghi e ancora con Parenzo prima. Vai, tutto voglio mettere, tutto, un gigante ve l'ha messo in quel posto, vai.
Possiamo salutarlo.
Che stamattina dovevo mettermi qua a discutere di fascismo, cazzo, me stavo al bar.
Ma no, al bar, perché ma fatti portare un caffè adesso lì in ufficio.
Perché al bar mi fa, capito? Al bar ci vado quando decido io.
No, dove Feltri vede i comunisti, tutti questi comunisti e tutte queste falce e martello che sono,
si sono
estinte ormai da anni, le vede lui, ma non le vede solo lui.
Va bene, comunque vedete quello che volete, fatto sta che la il portavoce
non sei estinto neanche tu, purtroppo.
Allora vedo Lucia Azzolina, vedo Lucia Azzolina che
se volete esco e mi sparo in testa, no, così siete contenti.
Per carità.
E ha detto, non sei estinto neanche tu.
Sì.
Ha detto.
Ma sì, no, vabbè, oggi
quello dice quell'altro così.
Oggi è il caldo.
È il caldo.
Lucia Azzolina, dirigente
l'aria condizionata.
Dirigente scolastico.
Comunque la cosa incredibile è che siccome ha fatto una battuta, gli avete detto a Feltri il caldo, che aveva preso una botta di caldo, ma vi dovete vergognare, vi dovete.
Era nervosissimo. Dopodiché lui si è innervosito di più quando è stato un attimo non interrotto, ma semplicemente incalzato. Non sul tema, lui sul tema di per sé non si innervosisce mai, si innervosisce solo, cioè anche
sì,
se tu
certo, quando viene lo interrompi, gli do del culo. Gianluca da Roma.
Buonasera Crux. Senti, puoi chiedere alla signora Caterina e anche al socio Parenzo se magari i ladri si fanno venire a casa loro e se non sono contenti di quello che gli hanno rubato, magari gli offrono un dono la figlia oppure la moglie, gli dicono senti ma quanto hai preso? 5.000? Gli vuoi dare una botta a mia moglie per favore, così almeno concludi l'opera e vai a casa tranquillo.
Vabbè, adesso, Gianluca, nessuno è a favore, nessuno, nemmeno Parenzo è a favore del fatto che usano violenza nei confronti delle persone.
Io ho detto se
semplicemente un'altra cosa. Io dico che non mi armerei mai perché non saprei usare la pistola, e anche se facessi un corso, che non farò mai, non voglio imparare a usare la pistola, perché a usare la pistola ci pensa la polizia, la guardia di finanza, l'esercito.
Io posso dire una cosa, sarei stato molto contento se Baggio avesse avuto in quel momento il fucile in mano. Mettiamo che stesse, che ne so, facendo vedere i suoi fucili da caccia a qualcuno, eccetera. Se avesse sparato a questi criminali, come non sai se va a caccia? È notorio.
Lui è buddista, peraltro, un grande buddista.
Ma che c'entra? Va a caccia, è stato anche attaccato, viene attaccato dagli animalisti.
Per quello che voglio, io li voglio bene, l'ho visto l'anno scorso, l'ho anche conosciuto, abbracciato, ho fatto la foto con i miei figli che sono juventini, quindi figurati, va tutto benissimo. Ma là, e mi dispiace per quello che ha subito, ovviamente, lui e la sua famiglia, immagino lo shock. Io dico semplicemente, a quanto mi risulta, lui ha provato a reagire,
certo,
perché il suo istinto
e ha fatto benissimo, ha fatto benissimo.
Avrei detto, vi prego, non toccate nessuno dei miei familiari e prendete tutto quello che volete. Io questo avrei fatto, e poi avrei chiamato la polizia, ovviamente.
In collegamento da Verona, dove si è svolto qualche giorno fa un gay pride, Maurizio Ruggero.
Applausi. Come state? Sempre peggio siete, vero?
Eccoci qui. Allora, dottor Ruggero, innanzitutto devo denunziare una cosa, che il comune di Verona di centrosinistra non ha dato a lei, diciamo, la possibilità di avere il patrocinio per le Pasqua veronesi, invece l'ha concesso al Gay Pride. Una cosa gravissima, Parenzo, una cosa gravissima. Senta, qual è la sua considerazione sul Gay Pride, caro Ruggero? Cioè, che cosa è, secondo lei, il Gay Pride? Quando vede sfilare quei carri, cosa prova?
Dunque, lei mi chiede cosa provo con riferimento alla parata dei sodomiti, sostanzialmente.
Ma la parata dei sodomiti, adesso non esageriamo.
Alla marcia dei pubblici peccatori.
Ma non è la marcia dei pubblici
peccatori. A quelli a cui il Padre Eterno ha pronosticato, praticamente, che questo peccato impuro contro natura, no, offende particolarmente Dio, no? Quindi, ma insomma, cosa vuole che provi? Evidentemente l'orrore, no? Vedo il disgusto.
Ma come orrore? Ma che vuol dire orrore?
Effettivamente ha ragione. Orrore è poco. No? Bisognerebbe dire che c'è proprio il gusto della depravazione e anche dell'inciviltà, di aver ridotto una città tra le prime 10 d'Italia, che vuol dire quindi del mondo, per la sua bellezza, tant'è che persino Bonaparte ne era ammirato, nonostante
cioè Verona, stai dicendo di Verona?
Cioè Verona, sì,
ma il Gay Pride si svolge in tutta Italia, il Gay Pride, che c'entra?
No, ma beh, io ho visto
a Verona quelli che giravano col sedere di fuori e mi è bastato, sinceramente.
Ma in faccia l'avrebbero dovuto mettere.
Beh, ma effettivamente,
per la prima volta, l'amministrazione comunale di Verona non ha concesso il patrocinio alla tua cazzo di associazione.
Non sporcare con le tue defecazioni verbali ulteriormente Radio 24. Allora, i tuoi feti verbali non ci interessano. È un fatto gravissimo
che
non soltanto la città di Verona, ovviamente, non onori i propri martiri che ha dato il sangue, ma per altro quali verso martiri? Che invece dia martiri delle Pasqua veronesi sono tecnicamente
Non frega un cazzo a nessuno però dei Pasqua veronesi, scusami, soggettivamente non frega un cazzo a nessuno, caro Maurizio, dai.
A voi porconi no, di sicuro, evidentemente, ma le persone da bene sì, perché è una gloria ed è un atto di eroismo.
Però scusami un attimo, secondo te quelle persone che sfilano a Gay Pride, omosessuali, eccetera, sono veramente, tu li consideri sodomiti, peccatori? Cioè, ma è una cosa incredibile quello
lo rivendicano loro, vero? Ce n'è uno, l'avrete visto, pensa alla famosa immagine, in Stradone Sanferno, vicino a una delle basiliche più belle della città, col sedere di fuori attorniato dai fanciulli. Quindi no, siamo veramente,
vabbè, ho capito, però non è che ci sono tutti col sedere di fuori, però dai, Maurizio,
ci mancherebbe che andassero tutti col sedere di fuori adesso anche, ma bastano questi, no? Ma voi
se fossi tu ministro degli interni, se fossi tu, diciamo, a guidare un dicastero, diciamo, no, sì, Parenzo, a guidare un dicastero, tu proibiresti il Gay Pride?
ma non esiste proprio. Cioè, noi, addirittura in epoche gloriose c'era una sanzione penale per la sodomia pubblica, figuriamoci le parate sodomitiche che neanche le epoche più perverse e più luride del mondo hanno mai conosciuto. Ma che è sta roba? Addirittura quei bambini attorno all'uomo nudo, ma queste famigliette orcobalene di queste signore e signorine non pensano ai bambini un domani come gli vengono fuori?
E come dopodiché, vengono fuori? No. Come vengono fuori?
Quando,
non ho capito.
E quando dopo viene fuori che essi stessi sono ovviamente o inclini alla sodomia o addirittura hanno poi problemi legati al genere, quindi diciamo così alla propria identità sessuale.
Ma perché non ho capito, prendo un esempio?
I bambini imitano sempre. Se un bambino si vede uno col deretano al vento, un problema ci sarà, evidentemente.
Ma che problema? No? Parenzo, cioè, rispondi a questo qua, ma rispondi.
Scusami, intanto io ho portato i miei figli più volte al Gay Pride. Secondo, è un buon motivo in più per tornare nella città di Verona, che per anni è stata nelle mani delle destre più retrive, che addirittura concedevano il patrocinio del comune per quelle mascherate del cazzo di quel signore che tu hai ospitato. E io voglio anche aprire un'inchiesta e sapere se per caso riceveva soldi pubblici per far travestire delle persone da serenissimi della Repubblica di Venezia, perché questo sarebbe gravissimo, eh? Chiediglielo cosa. Se lui ha ricevuto soldi pubblici per le sue carnevalate, quello sarebbe gravissimo.
Inganni anche gli ascoltatori, perché tu sei il primo che non metterebbe mai i tuoi figli in queste mani qua. Dopodiché, quando sei al microfono, te ne infischi di figli degli altri e glieli fai mettere nelle mani, anche a quelli che hanno.
Ma io insegno
anche quelli che hanno il potere al vento. Io me lo ricordo a te in Lombardia. La mia domanda a te: ma tu metteresti mai i tuoi figli nelle mani di un maestro omosessuale quando Fini parlò di questa cosa?
È lui che diceva.
No, tu non hai risposto, ma certo, tu hai detto non sono mica matto io. Come dire,
ma è molto grave. Ma sta dicendo qua. Fermi tutti. La confessione
audio.
Di Ruggero, la rivelazione di Ruggero. Parenzo avrebbe detto non metterei mai i miei figli nelle mani di un insegnante omosessuale. Confermi Ruggero?
Ero io presente, gli faccio la domanda, finita la trasmissione, ma scusa, ma tu metteresti mai i tuoi figli nelle mani di un maestro omosessuale? Mi hai risposto, Parenzo, tu mi hai risposto, io non sono mica matto, perché ai tuoi figli ci tieni, a quelli degli altri non te ne frega niente, e li metti in mano ai sodomiti, complimenti, bella ipocrisia, fai schifo.
Allora, abbiamo fatto una grande rivelazione. Intanto vi do una notizia. Per fortuna abbiamo ripristinato il collegamento fra qualche minuto col signor Parenzo. Speriamo che funzioni. Fermi tutti.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guarda, pagherei oro per vedere la deputata Salis a prendere a calci nei coglioni quel cretino di Crippa. Ma si può un cretino del genere che paragona la decima Mass alla Bella Ciao? Ma è un cretino quello lì.
Parenzo, attento, perché se questo governo è un governo fascista, attenzione, questo governo è anche quello che sostiene sia l'Ucraina che lo Stato di Israele. Quindi attento a dire così, perché allora vuol dire che quei due stati sono sostenuti da un governo fascista. E quindi si potrebbe pensare che anche quei due stati sono fascisti. Stai attento, Parenzo, perché ti stai infilando un po' in troppe contraddizioni. Capito? Hai capito?
Allora ragazzi, per chi ascolta la radio live in macchina o a casa, ultimo giorno di una strepitosa settimana, con uno speciale. Sì, lo so che dici che bello, lo so che dici che bello.
Ma che bello.
Con uno speciale, con uno speciale sugli arrestati della Zanzara. Speciale che farà molto piacere a Parenzo. Perché, come sapete, due ospiti degli ultimi mesi sono finiti al gabbio. Questa è la
sono
sostanza.
Stati arrestati.
Sono
esatto,
finiti
esatto.
al gabbio.
Infatti, questa è una trasmissione ascoltata da latitanti che si avvale di ex collaboratori di giustizia.
No,
che coinvolge sovente persone che commettono reati anche in diretta. E infatti è una delle trasmissioni più ascoltate nelle case circondariali, cioè nelle carceri italiane.
Questo è il problema. Allora, leggo: truffa e riciclaggio, arrestato imprenditore social Ivan Sidlik. In realtà è conosciuto come Ivan Sidlik, ma si tratta di Ivan Enrichiello. Ivan Enrichiello. E qualche settimana fa è stato nostro ospite, il signor Enrichiello, tutto tatuato, e diceva addirittura il cognome, quello di Sidlik e della ex moglie, se non erro, diceva, tra le altre cose, è una rivenditore di orologi, chiamiamolo così. Elefante tatuato sul pene. Vai regia! Scusa, adesso non per farmi i cazzi tuoi, ma tanto sei qua, te lo devo chiedere.
Certo,
hai anche i genitali, anche l'uccello è tatuato.
C'ho anche.
Hai l'uccello tatuato?
Sì, ce l'ho tatuato.
E che c'hai?
C'ho un elefante.
Un elefante?
Sì.
Beh, che avvolge tutto.
No, hai presente che comunque se tu. Però ti sarai mai. Ti sarai guardato qualche volta allo specchio e quindi lo vedi, no? Ma
più volte, scusa.
Praticamente, certo. Bravi, più volte, sì, giustamente. Più quindi. Hai presente che ha proprio la forma, no? La proboscide.
Sì, vabbè, d'accordo. Dunque, tu hai fatto un elefante.
Un elefante.
Cioè, la proboscide è, diciamo, l'asta.
L'asta.
Diciamo il pene.
E invece.
Sono le orecchie.
Bravissimo.
Lo scroto e l'orecchio.
Ah, ma che bello. Questo sarebbe un genio, sto idiota.
Avrebbe compiuto truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Avrebbe compiuto, naturalmente.
Avrebbe, sì.
Diceva di essere un evasore completo in Italia, che risiede in Svizzera, vai.
Tutti tu le palle di
delle tasse, diciamo.
Delle tasse che tanto alla fine io.
Beh, ti hanno fatto un bel sequestro una volta, eh?
Sì. Vabbè, un altro evasore fiscale. Dai, completo io, completo.
Cioè, ormai, in Italia hai evaso le tasse.
Non è che io ho evaso le tasse.
Aspetta, fammi sentire.
Ma non posso aspettare, devo chiudere quando sento questo.
Chiudilo!
Non voglio essere complice di un reato.
Diceva di indossare un giubbotto da 5.000 euro, vai. Da quel giubbotto, per esempio?
Ma vabbè, questo costa poco, costa sui 5.000 euro.
5.000, giubbotto, 5.000.
Beh, Louis Vuitton comunque.
Louis Vuitton. Gli occhiali quanto costano?
Gli occhiali sono edizione limitata, vengono fatti 100 pezzi al mondo, la Dendis, sono circa 1.000 euro, niente, ma poca roba.
Vabbè, quello è poca roba. Non pago le tasse, così disse.
Tu rubi i soldi allo Stato.
Ah,
e
sì?
Come io voglio.
Allora ferma.
Certo,
tu rubi i soldi allo Stato. Allora
la paghiamo nonostante la tua cazzo di evasione fiscale.
Bravo.
Sei proprio intelligente.
Però tu hai detto, allora, sono sempre io qua.
Cosa.
Ho letto, non pagherò mai le tasse in Italia.
Non le pagherò mai.
Non l'ho mai pagate, hai detto.
Non le pago.
Ma prima.
La vergogna, te la spiego io la vergogna. Allora, spiegami un attimo, io perché devo avere. Hai studiato qua, chi ha pagato la tua scuola, somaro d'un somaro? Tu lo devi presentare dicendo: abbiamo in studio a Radio 24 uno che si è tatuato sull'uccello un elefante ed è un ladro.
Bene.
Questa è la presentazione che dovresti fare.
Allora adesso non la faccio io la presentazione.
Un Nobel per l'economia.
Giura,
perché è solo uno stronzo con un elefante tatuato sull'uccello. Io non ho mai approfittato di servizi in Italia. Tant'è che mia moglie, mia figlia, i miei figli, chiunque.
Capito?
Io vado privatamente, sono sempre privatamente.
Nato,
non ho mai chiesto, al contrario degli amici tuoi, il reddito di cittadinanza o cazzate del genere. Dove è nata tua figlia? Dove è nata?
Mia figlia è nata in Italia, in Italia.
In un ospedale italiano.
E non ha mai chiesto un cazzo. Privatamente. Privatamente.
Privatamente. Aspetta, scusate, attraverso le strade italiane qualcuno le strade l'avrà fatte.
Grazie a cazzo, e sono le autostrade più costose d'Europa.
Ripeto, arrestato avrebbe compiuto truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Caro Parenzo, signor
io avevo intuito immediatamente la mala parata. Tu
cioè,
hai tenuto bordo. Io penso che la magistratura.
Che c'è tra la magistratura?
Io penso che ci si ipotizzi anche per te un reato. Adesso non voglio dare suggerimenti alla magistratura.
Concorso esterno di cose, di evasione.
Un favoreggiamento.
Favoreggiamento.
Un compiacimento.
compiacimento, un compiacimento, anzi, un concorso
in compiacimento. Michele da Monaco, vai.
La io cosa più ridicola che potessimo vedere erano quei carri di carnevale sfilare con Pippo Franco sopra e Zan. Ma già lui l'abbiamo ingulato l'ultima volta quando abbiamo bocciato la sua legge.
No, ma scusa, Michele, di che stai parlando? Scusa, tu da Michele da Monaco, immagino che sia Monaco di Baviera.
Parlando
sì.
del carnevale del Gay Pride, del carnevale.
Ma non è carnevale, è una manifestazione, dai, non essere
Pippo
così.
Franco,
ma sì, ho capito, Pippo Franco sarebbe la Schlein, vabbè, d'accordo.
Esatto, ma questi qua non dovrebbero occuparsi dei lavoratori, ma stavano lì sul parchetto di carnevale.
Lei, Michele, di che si occupa?
A
Monaco di Baviera, lei di che cosa si occupa, Michele? Lo dica a Parenzo di cosa si occupa.
Ma noi a Monaco di Baviera siamo tutti persone anticomuniste.
A Monaco di Baviera,
scusi.
Seconda cosa,
A Monaco di Baviera ci sono anche altri.
Fammi finire, se c'è un signore, fammi parlare.
Se c'è un signore di 80 anni che vaga per la città di Monaco di Baviera, io mi spavento moltissimo quando vedo un vecchio di 80 anni a Monaco di Baviera.
Non c'è niente a spaventarsi,
di 90 anni. Noi chi, scusi?
I sondaggi stanno salendo.
Lei è un nazista, neonazista di alternativa. Lei è un neonazista di alternativa.
Mi faccia dire un'altra cosa.
Lei è un neonazista.
Non sono. Io ho votato Mannacci perché ero convinto che alla vittoria di Vannacci saremmo partiti tutti dal Colosseo e saremmo andati tutti alla Camera dei Deputati a sederci e a decidere come ripulire l'Italia dallo
Ma qual è lo schifo dell'Italia? Scusa,
dallo schifo che c'è a Milano, per esempio. Vogliamo parlare cosa c'è a Milano?
Ma che cosa fa la marcia su Roma? E che ci vuole? Bisogna occupare il Parlamento?
Perché noi siamo persone che teniamo il nostro paese. Dobbiamo tenere.
E dunque vuoi fare una specie di golpe in Parlamento?
Ma quando stai in mano i comunisti stanno sempre dalla parte.
Ma c'è la Meloni al governo.
C'è la Meloni, mortacci tua, non sai neanche che.
Ma c'è la Meloni
che ha vinto
e rivinto
le elezioni, imbecille.
Dice che non fanno abbastanza.
Non sta facendo niente.
Non fanno abbastanza.
Ma che cosa devono fare dei pogrom?
Mi sono ricreduto.
Ma che cosa? Lui si è ricreduto. Ma che cosa dovrebbero fare? Andare a prendere le persone casa per casa? Spiegami.
Ma un indomani sono speranzoso che Salvini sarà lui a comandare, unico.
È ministro, idiota!
Aniello da Salerno, grazie Michele del contributo prezioso.
Non è un contributo, è un'idiozia di un povero coglione.
Dimmi.
Mi senti?
Ti sento, dimmi Aniello, dimmi.
Oh, stamma senti, ti chiedo un aiuto.
Perché cosa?
Devi far sapere alla RAI, se è possibile, non lo so se
alla RAI. Che vuol dire la RAI?
Un poco. Ma quando vai, ma senti che ti sto a dire. Io lunedì sera, quando hanno mandato in una trasmissione che la situazione dei gay là.
Che hanno mandato sulla situazione dei gay lunedì sera?
La trasmissione dei gay, manifestazione che hanno fatto i gay a Roma.
Ma hanno mandato? Che hanno mandato? Hanno fatto dei servizi sul gay pride a Roma?
Quel servizio sì, che hanno fatto sui gay. Io stavo per cenare
allora?
E mi è venuto da rimettere. Mi sono sentito malissimo vedendo quelle cose.
Ah, tu dici hai vomitato di fronte alle immagini dei carri, della gente col sedere di fuori, eccetera, eccetera.
Questo ti volevo dire. Ma te lo dico veramente.
Ma perché come li consideri tu gli omosessuali? Non ho capito, Aniello.
No, io considero tutti quanti per quelle che sono, ma per me, per modo di come si
comportano,
quello splendore che fanno, mi fanno mutare lo stomaco, che mi hanno fatto sentire male.
Ma perché? Ma che fastidio ti danno?
Ma se gli dà fastidio, ci sarà il diritto allo schifo.
È più fastidioso lui per quelle cose aberranti che sta dicendo di un carro di persone allegre che ballano. Tu non sei allegro, non balli, sei triste, sei pure un razzista schifoso.
Ma che cosa? Ho avuto modo di vedere mio nonno, teneva un porcino, teneva i porci.
Ma non dire cazzate, che c'entra il porcile? C'è gente che felicemente ballava, esponeva ogni tanto.
Giuseppe, mio nonno teneva i porci.
Aniello, ma poi che cazzo di nome è Aniello?
Aniello, sono dei porci.
Ma perché sono dei porci?
Ma cosa
significa?
Nel privato fanno quelle caspite che vogliono.
Aniello è una variante di Agnello, tra l'altro. Dunque tu hai un nome animalesco. È una variante di Agnello, il nome Aniello. Una variante di Agnello. Hai capito o non hai capito?
Ma vedi che Sant'Agnello.
Raffaele da Pavia. Dimmi, Raffaele. Mi senti? Raffaella, scusami, Raffaella, dimmi. Dimmi, Raffaella.
Ah, io volevo dire che a Parenzo soprattutto, che in
eccoci qua, grazie per aver chiamato.
Prego,
grazie di aver chiamato,
molto.
Gentile signora, perdi tempo, perdi giorno, grazie dimmi, di aver chiamato.
Dimmi, Raffaella.
Sì, effettivamente, che in questo governo di fascisti che stiamo, in cui stiamo vivendo...
Non c'è nessun governo fascista,
non c'è il governo di fascisti.
Lo dicevo ironicamente. In questo governo di fascisti ancora nessuno ha privato gli altri del diritto al lavoro.
Questo è giusto.
Mentre nel governo,
ma ci mancherebbe
nel governo del, che piaceva tanto al dottore,
sì,
Parenzo,
Sì.
L'unico paese al mondo che ha sospeso persone togliendo il lavoro e lo stipendio
assolutamente
è stata l'Italia. Con il
assolutamente
governo dei suoi,
sì, assolutamente
amici.
Sì,
ha ragione,
record
Raffaella.
Di vaccinati
ed è una bella cosa, no?
Ha ragione, secondo Raffaella, al 100%. L'unico paese che ha sospeso
dobbiamo
la gente dal lavoro
orgogliosi.
E ha cacciato
dobbiamo
dal lavoro delle persone
fieri.
È quello italiano, e voi parlate di
e
fascismo.
Infatti, e
ma
infatti
che fieri,
dobbiamo andarne fieri e ringraziare quel
figurati,
governo.
Figurati, fermi tutti.
Esatto.
Fermi tutti.
La Zanzara.
David, ma sei un cassonetto ambulante e prima tossisci, poi scatarri e poi tiri su col naso e c'hai la febbre e adesso ti si sono gonfiati gli occhi e vai in giro con gli occhiali. E ma cazzo, ma vai a farti curare, porca di una puttana, ma che cazzo sei?
Incredibile, Cruciani, come tu sia cambiato. Se prima davi contro a un finto generale, oggi vai in stanza con lui, gli fai il pediluvio, gli metti i bigodini e i capelli e gli dici: generale, vuole che le racconti una storia? Vuole usarmi da tappetino? Vuole che resti fermo in posizione
picurata
per tutta la notte mentre lei mi appoggia sopra il suo telefono e uso comodino? Dai, generale,
vai a cagare
tu, imbecille di un imbecille. Ludovico da Milano, vai Ludovico,
questo
dimmi.
Però è un sentire comune.
Ma quale sentire comune? Non diciamo
sì,
cazzate. Ludovico
te lo dico
Milano,
io non ho mai
fatto la colazione, come dice Parenzo, imburrato,
guarda,
le fette biscottate,
guarda,
né altre cose al generalissimo che provvede da solo, data la sua esperienza nel settore.
Guarda, a me dispiace, ma gira questa voce alla quale io non credo, però ormai questa è la voce che gira e io non so perché, non lo so, mi dispiace per
ma
voi,
ma che
infatti,
ti dispiace, forza,
non meritate queste fake news, però
Ludovico da Milano, ho detto Ludovico,
oh,
da Milano, dimmi.
Parlare o no? Allora, sono Ludovico l'inventore, quello del generatore elettrico toroidale, vi ricordate che chiamai
cosa ha inventato?
Il generatore elettrico toroidale, ma non sei Volta,
non hai inventato un cazzo.
Ma io sono
niente.
Un inventore, tu non inventi
non sei
un cazzo,
Marconi,
Parenzo.
Non sei Marconi,
sei un coglione,
non sei Marconi,
e non fai parlare
non
le persone che
non ho capito a che cosa
Italia,
serve,
non
a cosa serve, ma cosa
serve,
ma cosa servirebbe questa invenzione?
Voi le banche che non aiutate,
le banche che c'entra, le banche adesso.
Che cosa c'entra le banche
c'entra
con l'invenzione,
certo,
del cazzo che hai fatto?
Non aiutate nessuno a realizzare le proprie idee e invenzioni. Uno è costretto ad andarsene all'estero.
Ma non rompere
ma
i coglioni. Ciao Ludovico, ciao. Allora, ho letto da qualche parte che la ex giornalista Mediaset, nonché ex omosessuale Nausica della Valle, mia amica, si trova in Perù. Si trova in Perù per fare delle guarigioni attraverso Gesù. Guarire le persone attraverso la preghiera, caro David. Io le farei una telefonatina nel lontano Perù. Vai regia col numero!
Chi è?
Ciao, sono Cruciani, come stai?
Oh, Giuseppe, io sono in Perù.
Lo so che sei in Perù, ma è una storia appassionante questa qua del Perù. Scusami se te lo dico, è una storia meravigliosa.
Lo so, perché qua c'è tanto da lavorare.
Questa storia delle guarigioni, ma com'è possibile questa cosa? Io sai che sono uno scettico da questo punto di vista, volevo capire com'è possibile che si riescano...
Ma purtroppo lo scetticismo non ha niente a che fare con Dio. Le cose dello spirito non si possono comprendere con la mente umana. Cioè, o le credi e quindi sei in linea con il soprannaturale di Dio, oppure sei scettico, sei incredulo, prendi in giro, perché non lo capisci.
Io non sto prendendo
Bibbia stessa,
in giro.
No, ma non solo tu, ascolta Giuseppe, non solo tu, è biblico, la parola di Dio dice che l'uomo normale, cioè nel senso non sovrannaturale, quello naturale, sì, non può comprendere le cose dello spirito, perché le ritiene pazzia, follia. Soltanto chi ha lo Spirito Santo può comprendere questo, altrimenti prendi solo in giro, dici ma che è sta pazzia, ma che è follia. Questo è il sovrannaturale di Dio. Io sto sperimentando un qualcosa di così potente che vedo la mano di Dio veramente davanti ai miei occhi mentre prego, le gambe che si allungano, persone che si alzano da sedere a rotelle, gente che una non vedente ha cominciato a vedere la luce e vedere la mia mano. Cioè io sto sperimentando delle cose pazzesche che la mente umana non può comprendere, Giuseppe, non può comprendere.
No, ma io sento la tua passione e lo sai, la rispetto assolutamente, ma quando io leggo...
Ma non sono una pazza!
Io ho detto, sto sentendo la tua passione e la rispetto. Quando leggo tendini spezzati, non poteva camminare, per il potere del sangue di Cristo ora è guarito, gloria a Dio. Cosa è successo esattamente con questo, con i tendini?
Allora, praticamente quel ragazzo è venuto zoppicando sotto il palco, perché quella è stata una evangelizzazione all'aperto in una zona molto povera di Lima, in Perù, ok? È venuto zoppicando perché io ho chiesto chi voleva una preghiera per la guarigione, poteva venire avanti. Questo è venuto davanti zoppicando e ho detto che è successo, e mi dice che non poteva camminare nonostante era stato operato, perché si erano spezzati, stracciati i tendini, era stato operato, infatti aveva due cicatrici, dice non riusciva a camminare, a muoversi. Io ho pregato e ho pregato nel nome di Gesù Cristo, non nel mio nome, perché in quello, essendo figlia di Dio, come figlia di Dio, come serva di Dio, come autorità che ho in Cristo, quindi ma non tanto per, è così, perché quando sei legalmente una figlia di Dio, hai l'autorità. Ok, all'autorità, lo stessa autorità di Cristo che ci è stata data a noi figli di Dio legali, non quelli che si definiscono sono figlio di Dio e invece non hanno una relazione con
legale,
Dio, non lo conoscono proprio.
Scusami, figlio di Dio legale è...
Figlio di Dio legale è quando tu ricevi Gesù ufficialmente come tuo unico Signore e Salvatore. Lo Spirito Santo si riunisce al tuo spirito umano, che lo spirito umano è quello lì che quando è separato da Dio è attratto dalle cose più demoniache, tipo stregoneria, wicca, cartomanzia, cioè non è barzelletta, è una verità.
Stiamo dicendo, questo si è avvicinato, avevi i tendini spezzati a tutto, tu che cosa hai fatto dopo?
Ok, io ho pregato, si vede nel video che stavo pregando per lui, ho sgridato lo spirito di infermità, perché ho autorità e dominio per comandare ai demoni, essendo una figlia di Dio legale con l'autorità di Cristo, di comandare ai demoni di uscire da quella persona, perché no, gli tolgo il diritto legale in quanto quella persona rinuncia a quello che gli dava diritto legale a Satana. Per esempio, se tu sei un drogato e decidi che non vuoi essere libero, tu cominci non più a cogliere, a dire ah sono disperato, io sono drogato, ho bisogno della dose, ho bisogno di questo,
e
dici io rifiuto nel nome di Gesù Cristo a questa dipendenza, cioè la consegni al Signore, ovviamente come figlio di Dio, e chiedi la guarigione. Se tu lo credi, lo ricevi. La parola di Dio dice:
cioè, secondo te, anche un tossico,
è impossibile piacere a Dio.
A un tossicodipendente è facile, diciamo, attraverso. Tu potresti guarire anche un tossicodipendente?
Guarda, io sono stata, e c'è anche sulla mia pagina, sono stata in un centro di riabilitazione di drogati e di alcolisti che stanno facendo qui a Lima, stanno facendo un percorso, sono tutti figli di Dio, e devi vedere che forza, tanti sono già fuori.
Torniamo ai tendini, cioè questo qua veramente grazie anche...
Allora, questo qui praticamente dopo che ho pregato ho detto... Lui ha creduto, piangeva in quel momento, e quando io dicevo a lui di girarsi, lui stava piangendo mentre stavo pregando, e ho detto fai quello che non poteva fare prima, questo gli ho chiesto. Ha cominciato, si è preso la gamba e l'ha tirata indietro, che prima non lo poteva fare. È sceso dal palco, ha cominciato a correre.
Ma subito,
e poi
subito
volo,
così.
Ma, dubbi? Beh, l'hai visto, è video.
No, l'ho
io
visto,
non so,
l'ho visto, ma tu
parlo
non,
a
no, ma non hai dei dubbi che questo non fosse vero? Perché uno che c'ha il tendine spezzato, che grazie
no,
alla preghiera
era arrivato che non cammina. No, no, lui è no, assolutamente, perché c'erano delle persone e parenti là che stavano piangendo perché erano contentissimi di quello che era successo. Quindi assolutamente
straordinario, cioè, straordinario. Ma
ascolta,
la gamba
guarda,
corta invece,
cosa,
la gamba corta, la gamba corta mi ha appassionato.
Ascolta, sì.
La gamba corta di 5 cm, il piede storto, guarito totalmente. L'ho seguita questa cosa qua. Ma questa roba qui è veramente successo in quel momento lì?
Ma scusami, io c'è gente col cellulare che mi riprende istantaneamente, eh? Non è che
no,
sta
no,
a fare le cose così.
L'ho visto.
Io non prendo in giro Dio, e non prendo in giro le persone. Io ho un timore alto di Dio.
Cioè, tu dici che la gamba si è allungata. No, la gamba si è allungata di 5 cm, il piede non è più storto. In quel momento lì, grazie alla volontà di Dio e grazie alla tua, grazie al tuo, comunque al tuo contributo.
Al potere di Dio, esatto. Assolutamente sì. Al potere del sangue di Cristo. Sai cos'è? È che fino adesso, siccome ci sono stati tanti di quei truffatori, tantoni bugiardi che usano le debolezze delle persone per poter prendere in giro la gente e prendere soldi, quando si verificano realmente le stesse cose
nessuno
che i discepoli
crede,
di Cristo,
certo,
Cristo
nessuno,
faceva, nessuno ci crede più, capito?
Senti, ma
questo, e allora,
quale altre guarigioni del Perù? Perché io questa storia del Perù la voglio seguire. Quali altre storie del Perù ci sono state clamorose, diciamo, oltre la gamba corta, oltre i tendini spezzati, quello che ho visto là, ci sono altre storie incredibili?
Quella signora che non ci vedeva, era proprio non vedente completamente, vedeva tutto buio. Quando ho pregato, mentre stavo pregando per lei, lei piangeva. A un certo punto c'è il video, io le ho detto: vedi qualcosa? E lei mi dice: sto vedendo una luce. E poi ho detto: ascolta, ti faccio con la mano davanti, tu la vedi la mano? E lei mi ha detto: sì, ma ha fatto col 5, cioè con la sua mano mi ha battuto sulla mia. Cioè io ho detto: signore mio, sei meraviglioso, glorioso, potente, cioè io sono solo un canale, sono solo un mezzo, non sono io che guarisco, è lui attraverso di me. Perché lo Spirito Santo è dentro di me, ed è lo Spirito di Dio e di Gesù che guarisce.
E lei adesso ci vede?
Come?
E lei adesso ci vede?
Vabbè, mi hanno detto che io poi vado via, mi hanno detto che sta vedendo, che è andata di nuovo in quella chiesa, che stava ballando con il marito. Quindi io
però Nausicaa, posso dirti la verità, io sono io, continuo a essere io, continuo
però tesoro, io lo so.
No, dillo a me, dillo, io lo vedi che io non t'ho interrotto, Giuseppe, non t'ho interrotto, ascolta. Ma a uno scettico come me, a uno scettico come
me, uno scettico non ti posso fare niente. Se sei scettico, se non credi, che te posso fare? Non credi,
no,
amore mio.
Ma uno
non
scettico
credi,
che tu lo possa fare, no, ma io ci credo,
è chiaro che prendete in giro.
No, ma io non vedi che non t'ho preso in giro, sto ascoltando e basta, ho ascoltato e ho semplicemente fatto.
Ma se mi dici che sei, ma io comprendo che tu puoi essere scettico, come anche
io
Parenzo
posso
può essere
scettico. No.
E quindi certo Parenzo che puoi essere scettico. Hai tutto il diritto,
che io credo nella scienza.
Hai tutto il diritto di esserlo.
Puttana,
no, lui dice che
nella scienza,
vedi, quando una persona bestemmia,
no.
È così piccola, così misera, che proprio non ha, cioè, o devi credere nelle stupidaggini che pensa lui, oppure non ha rispetto per coloro che pensano di.
Ma che stai scherzando?
Ricordati una cosa, Parenzo, ricordati una cosa, e tu mi sembra che vieni anche da non hai una discendenza ebraica tu?
Sì, certo.
Sì, ma cosa c'è di io non ho
mica rinnegato il Cristo,
io ho detto che credo
sin dall'inizio. Hai rinnegato il Cristo sin dall'inizio, quindi figuriamoci.
Sì,
io ti consiglio di veramente di ravvederti.
Ma io cosa vuol dire rinnegato il Cristo? Ma che dici? Ma come ti permetti?
Ascolta,
ma come ti permetti?
Io mi permetto, perché tu ti permetti di prendere in giro il mio Dio.
Che non ci crede.
Ho detto che credo nella scienza. Ho detto che credo nella scienza. Posso dirlo o no?
La scienza non c'ha niente a che fare. Ascolta, se io assecondo il tuo credo nella scienza,
stare in Sud America, io non ho nessun problema. Dico evviva, bello che tu stai in Sud America, ti piace il Sud America, stai bene in Sud America, ma che le persone adesso guariscano. No.
Te posso assicurare
oh,
che...
ma porca miseria.
Ti devo salutare, ti abbraccio fortissimo. Grazie,
ciao.
Grazie di questi racconti, grazie.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
La Zanzara. sì, forse ha ragione il generale. C'era anche uno col sedere di fuori a Gay Pride. Ma perché, che cazzo ci hai messo tu in copertina di quel tuo libro di merda? Basta!
Scusate, che c'entra la copertina di un libro con una manifestazione? Ma questo è cretino. Cioè, io non ho detto, per me va bene tutto, per me al Gay Pride possono andare pure con gli uccelli di fuori, non mi faccio nessun problema, nessuno. Qualcuno può rimanere scandalizzato, chi se ne frega, se ne discute. Cioè, meglio, peggio, meglio andare coperti. Cioè, ma che c'entra col fatto che nella copertina di un libro ho messo il mio culo? Cosa c'entra?
Beh, ma insomma...
Sì, ma insomma, lui dà ragione pure a questi, beh, incredibile.
Beh, è un gran tema, cioè tu non puoi parlare, visto tema. Che hai sfruttato
sfruttato cose, il mio culo, il mio corpo, il mio, però
l'hai
che
messo
c'entra?
Addirittura in copertina,
tu dici,
non
lo espongo ai giovani
essere...
che vanno in libreria a vedere Alberto
da Savona,
hai deciso
di farlo per vendere copie. Fatto per vendere copie,
certo.
Pensi che io faccio una trasmissione televisiva dove cerco di badare alle notizie, all'informazione, non cerco il facile sensazionalismo, non cerco la rissa, il sensazionalismo. Cerco di fare delle riflessioni, portare un punto di vista.
Ma se facessi
al pubblico,
delle riflessioni, faresti l'1% se facessi delle riflessioni. Alberto da Savona, vai Alberto.
Bisogna ragionare sui fenomeni.
United States of America.
Ah, questo è l'anti-americano da Savona, certo. Alberto. Sì,
abbiamo
Alberto.
Appena assistito a un G7 in cui è arrivato il cabarettista di Kiev, che è ormai pronto per il bagaglino.
Cabarettista, ma perché c'è questo odio nei confronti dell'Occidente? Per quale motivo? Perché c'è odio nei confronti dell'Occidente?
Dice
mi rendo conto che sia per i radical chic come te sia semplicistico liquidare la pratica in un colpo unico. Ma in realtà molto Occidente, come dimostrato dagli schiaffi che ha preso Macron in patria, si sono rotti i coglioni di essere trattati da servi dalle merde unite d'America. Si sono rotti i coglioni che quell'inutile pacco di merda di Stoltenberg, quel piazzista, quel venditore di tappeti, sia venuto a vendere.
Scusami, non è consentito? Ma non è consentito parlare in questo modo del mondo libero, del leader del mondo libero, di Zelensky che combatte una battaglia contro la dittatura? Io penso che questo imbecille debba essere portato immediatamente nella Russia di Putin. Andare a vivere in Corea. Tu devi andare a vivere in Corea del Nord. Devi andare lì. Devi andare da quel ciccione dittatore del cazzo di Kim Jong-un, che non sa neanche parlare inglese, tant'è che nell'incontro con Putin aveva bisogno del traduttore perché non capiva una parola nemmeno di russo. Sto ignorante, coglione, dittatore schifoso. Tu devi andare a vivere in Corea del
Alberto,
Nord.
Alberto, che dici, Alberto?
Vai lì. Vai in Corea del Nord. Di mortacci tua. Cosa fai qua?
Rimban Biden ha visto più storia nei 50 metri dall'ingresso del Castello Svevo a cena l'altra sera che da New York a Los Angeles. Quelle merde unite d'America hanno loro massima Las Vegas, quella finzione continua. Comunque Davide, stai sereno, non sei tu il servo americano numero uno d'Italia, quell'idiota di Parsi, ovviamente quello che è talmente idiota Parsi. Vittorio Emanuele Parsi,
ma che c'entra adesso?
Ma grande professore,
ma
parlavo di servi americani,
ma stai diffamando un professore universitario,
servo uno dei più grandi, uno dei più grandi professori di relazioni internazionali, brutto imbecille, che quello, non ti permettere io da l'audio in tempo reale.
A chi vuoi dare l'audio? Non ho capito. A chi lo vuoi dare questo audio?
Al mio amico, al professor Vittorio Emanuele Parsi, che ha scritto un libro meraviglioso, peraltro.
Allora, ma esiste anche l'antiamericanismo in Italia, noi ogni tanto lo raccontiamo.
Taglia la trasmissione, chiudilo.
Aspetta,
non mandarlo in onda.
Ma l'ho già mandato in onda.
Ma interrompi la diretta, torna indietro, interrompi.
Allora, qualche giorno fa, la ex ormai porno attrice, la signora Benny Green, ci parlò di alcuni problemi che possono incontrare soprattutto le attrici hard nel fare sesso anale. Vai regia, ricordiamo il pezzo.
Sono problemi.
Però c'è uno sfruttamento tale della fisicità della donna, certo, anche ovviamente della sua intimità, che
bravissimo,
comunque è una parte estremamente delicata.
Cioè quale?
Vaginale, anale, estremamente delicata, e porta anche a delle condizioni poi di deturpamento non solo visivo ma anche proprio interno.
Cioè,
io ho visto, so di colleghe che hanno perso completamente muscolo anale, cioè arrivare a un punto in cui solo per girare la scena devo arrivare al punto che non mi trattengo più quando vado in bagno.
Ma
di
questo
tanto
è successo anche a lei?
A me no, grazie a Dio.
Beh, ha, f- fatto molto discutere questo intervento, ma questa sera, questa sera abbiamo uno specialista, un proctologo, il dottor Alessandro Sturiale. Buonasera, buonasera dottore, applausi.
Buonasera a voi.
Eccoci qua. Allora, chirurgo proctologo e del pavimento pelvico. Lei è specializzato in tante cose, ma è specializzato
pelvico. Il pavimento.
Si chiama così,
il pavimento. Il pavimento del parquet conosco.
Ma che c'entra? Dai, il pavimento, puoi spiegare a Parenzo che cos'è il pavimento pelvico, così almeno che cos'è il pavimento?
Con piacere. Il pavimento pelvico è quell'insieme di strutture, di muscoli, tendini e fasce che supportano tutti gli organi che abbiamo nella cavità addominale, nella parte più bassa, che si chiama pelvi.
Molto bene. Dunque, diciamo, la struttura che sorregge l'ano, invece, che cos'è? C'è il pavimento pelvico anche lì?
Diciamo che l'ano si inserisce all'interno delle strutture del pavimento pelvico, ne fa parte integrante perché è composto sostanzialmente dall'apparato muscolare, lo sfintere anale interno ed esterno.
Allora, tempo fa uno straordinario scrittore, Aldo Busi, fece un libro dal titolo Bisogna avere i coglioni per prenderlo nel culo, te lo ricordi? Proprio così fu il titolo, pubblicato da grandi case editrici, bisogna avere i coglioni per prenderlo nel culo. La realtà qui è che bisogna forse avere anche i coglioni.
Io ricordo anche un altro libro di Aldo Busi che si chiamava Cazzi e canguri, pochissimi canguri, ricordo anche questo.
Come no, assolutamente, comunque bisogna avere i coglioni per prenderlo nel culo, qui in realtà non è questione di avere i coglioni, può darsi che bisogna avere i coglioni, sicuramente bisogna avere resistenza, giusto dottore o sbaglio? Una certa resistenza bisogna averla, oppure secondo lei questo allarme lanciato dalla pornoattrice che abbiamo sentito prima è un allarme esagerato?
Beh, allora diciamo che io parlo per quello che è riportato nella letteratura scientifica, non parlo diciamo per esperienze personali. Quello che è stato pubblicato ci dice che avere dei rapporti anali può determinare delle alterazioni tali per cui si possono manifestare dei disturbi di continenza.
Ah, molto bene. Dunque, non è una cosa campata in aria, ovviamente, no? Cioè, nel senso che dei rapporti anali continuativi, diciamo, e pervasivi, dipende anche dalle dimensioni, da tante cose, di qualsiasi tipo, possono provocare prolassi e dunque problemi di incontinenza. Cioè, uno se la fa sotto più facilmente. Qual è il punto? Che significa incontinenza, dottore?
Diciamo, l'incontinenza è un disturbo caratterizzato dalla difficoltà nel procrastinare l'atto defecatorio e che può essere un qualcosa di cui siamo consapevoli e quindi cioè sentiamo ma non riusciamo a raggiungere il bagno in tempo, oppure in cui siamo inconsapevoli e ci si trova sporchi inavvertitamente. Queste sono le due grandi categorie di incontinenza.
Beh, che è un problema drammatico, diciamo la verità, se uno non riesce a...
È un problema certamente che impatta sensibilmente sulla qualità di vita delle persone.
Lei è perfetto, professore, perché usa un linguaggio scientifico all'interno di una discussione che non è una discussione goliardica, è una discussione reale, realistica. Adesso non riguarda solo il mondo del porno, ovviamente, perché lei ha delle statistiche.
È una cosa terribile,
se non leggo male, il 25% tra gli eterosessuali pratica lo sesso anale, o sbaglio?
Sì, più o meno è questa la percentuale. Chiaramente ci sono delle variazioni a secondo dei paesi dove viene fatta la ricerca, l'indagine, e ovviamente est, ovest, ma tendenzialmente si può dire che orientativamente questa è la percentuale.
Cioè, non, come, 25% tra gli etero praticato il sesso anale, ma mi scusi, quali sono le zone geografiche dove viene praticato di più? Tanto per saperlo, cioè dove ci si inchiappetta di più, adesso per dirla in maniera un po' zanzaresca.
In maniera zanzaresca, sì, diciamo che le zone dove sono state fatte maggiormente le statistiche sono sia l'Europa ma soprattutto gli Stati Uniti.
Ah, negli Stati Uniti. E invece tra gli omosessuali la percentuale chiaramente è più alta, no?
Sì, sì, diciamo che rientra in quella che è la comunità degli LGBTQ+, e in questo caso il tasso di rapporti anali in termini percentuali è più alto.
È più alto, ecco, possiamo dire naturalmente, ecco, non è che tutti questi qua hanno problemi di prolasso, dunque problemi di incontinenza.
Assolutamente no.
Però anche lei, scusi, anche lei sostiene...
Ma perché parlare di prolasso?
Beh, perché succede qualche cosa?
Perché il prolasso? Perché bisogna parlare di prolasso?
Perché succede che alle persone...
Ma dove succede? Ho capito, andranno da un medico, ma non è che devono ascoltare la radio della Confindustria, scusa.
Ma sono cose della vita comune di tutti i giorni, scusi professore. L'ano, lei sostiene, però partiamo da un presupposto, gli ultracattolici in questa trasmissione, ma lei non c'entra niente in questo caso, né della religione né della politica, sostiene anche lei però che l'ano non è ricevente, diciamo la verità, e questo è il punto.
Questo non diciamo che... Non entro in merito a questa cosa, diciamo, ognuno ne fa l'uso che ne vuole.
Però lei dice che l'ano tendenzialmente, strutturalmente, non è ricevente. Certo che ognuno fa quello che vuole.
Anatomicamente è costituito tale per cui possa passarci le feci e andare in bagno tranquillamente.
Esatto. Dunque questo non è ricevente e dunque la frizione è maggiore, e questo non c'è dubbio, rispetto per esempio alla vagina, no?
Assoluto, questo è diciamo una cosa meccanica, perché la vagina è un canale più ampio rispetto a quello anale, che è tenuto chiuso dalla muscolatura, e di conseguenza inevitabilmente il calibro è differente, e se in caso di passaggio nel canale vaginale piuttosto che nel canale anale, chiaramente la frizione è differente.
Non c'è dubbio. Dunque, lei ritiene altamente possibile che all'interno del mondo dell'hard ci siano casi frequenti di prolasso, casi frequenti di incontinenza, e che insomma ci sia un pericolo concreto dato l'abuso, diciamo, no? No, che non significa abuso in senso negativo, significa dato l'uso continuo di quella parte dello sfintere?
Diciamo che la mia opinione personale qui non conta, quello che conta è quello che ci dice la letteratura scientifica, e ci dice che il tasso di rischio, però ci tenevo a sottolineare che il tasso, quello pubblicato e dimostrato, parla di disturbi di continenza, non di prolasso.
Sì, certo, okay? Disturbi poi... di continenza, cioè esatto, prolasso è una cosa
che può associarsi, ma non, scientificamente non c'è una dimostrazione chiara di questa associazione.
Assolutamente, okay? Assolutamente.
Esiste questa possibilità, e la possibilità dei disturbi è tanto maggiore quanto maggiore ci sono alcune condizioni, come è stato riportato in uno studio recentemente pubblicato nel 2021, in cui la frequenza, piuttosto che il chemsex, che è un qualcosa che è più di moda tra i giovani, usciamo un po' al di fuori dell'hard.
Che è chemsex?
Il chemsex è il party and play, cioè assumere droghe e avere dei rapporti.
E questo che c'entra, scusi, con i danni che si possono fare?
Perché quando
non si sente, certo.
Non è solo non si sente, ma anche chi non è ricevente ma è parte attiva potrebbe non essere perfettamente lucido nel
fermarsi, magari, nel fermarsi, certo. Lei è stato perfetto, dottore, ci sta dicendo chiaramente che fate quello che volete.
Grazie.
però, un'ultima cosa, le emorroidi che c'entrano in questa cosa? Possono essere anche il frutto di una penetrazione, come dire, di quel tipo?
No, nel senso che anche qui di dimostrato non c'è. Risulta chiaro che laddove c'è una frizione, come una durante frizione, un atto defecatorio, ma in maniera differente, possono irritarsi, soprattutto se c'è una condizione di base che rende favorevole uno stato infiammatorio.
Molto bene, grazie. Italiani!
Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.